parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, direte a me, chiuditi a riccio. Non leggere più niente e ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente, tabula rasa, chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it.
Ed eccoci tornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Sono gli 87 ovviamente 9, sono le 20.01 e questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi tutti i giovedì. Questa è una puntata dedicata alla saggistica e per la precisione al mondo della tecnologia, che poi vuol dire tutto e niente, ma capiremo attraverso i libri che stiamo per presentare di cosa si tratta, e soprattutto cercando di districare un po' di nodi e fare un po' il quadro della situazione in questa contemporaneità a tratti drammatica, forse non solo a tratti. Parleremo quindi di le emissioni segrete, l'impatto ambientale dell'universo digitale, un libro recentissimo del 2024 edito dal Mulino, l'autrice Giovanna Sissa, con cui parleremo direttamente. Parleremo poi con Juan Carlos De Martin, autore di Contro lo smartphone, ad editore, uscito nel 2023, e poi parleremo sempre con il suo autore Stefano Borroni Barale dell'intelligenza inesistente, un approccio conviviale all'intelligenza artificiale, pubblicazione di Altra Economia del 2023. Ed eccoci tornati in studio, sono le 20.04 e noi salutiamo e diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, nonché autrice del primo libro che presentiamo, Giovanna Sissa, autrice delle emissioni segrete, l'impatto ambientale dell'universo digitale. Ciao Giovanna.
Salve.
Salve. Allora, Giovanna Sissa insegna sostenibilità ambientale dell'ICT al dottorato di ricerca STIET dell'Università di Genova, è esperta indipendente della Commissione Europea e tra le sue pubblicazioni ricordiamo il computer sostenibile del 2008. Allora, innanzitutto grazie mille per questo libro che parla appunto. E adesso ce lo presenterai. È un libro, insomma, ci farai capire un po' di cosa si tratta. È un libro molto divulgativo e questo è un aspetto che io apprezzo tantissimo. Abbiamo presentato tempo fa il libro di Angelo Tartaglia, anche se parlava del nucleare, spaccare l'atomo in quattro contro la favola del nucleare, e anche lì c'era una conoscenza, ovviamente con cognizione di causa, insomma una conoscenza scientifica che però veniva applicata alla realtà descrivendo le dinamiche e le questioni della contemporaneità e cercando di far capire al lettore e alla lettrice un po' meglio, di chiarire le idee a chi legge rispetto a questioni che sembrano a volte lontane ma sono ovviamente vicinissime: il nucleare, per tutta una questione che purtroppo sappiamo, e il mondo digitale, l'universo digitale è un universo di cui la contemporaneità, come viene anche scritto nel tuo libro, è completamente permeata. Quindi insomma ormai è veramente una sorta di nostra parte, insomma, a partire dai nostri cellulari, ma non solo, anche le nostre case, i nostri ambienti di lavoro, e questo poi magari ne parleremo meglio. È un libro strutturato in 5 capitoli, ogni capitolo affronta un argomento in modo assolutamente completo e accurato, dando quindi anche vengono utilizzati i dati in un modo comprensibile. Per me assolutamente valido. C'è una spiegazione anche da un punto di vista chimico, fisico, insomma c'è quella che poi di cui tu parli, la necessità di essere anche interdisciplinare, per cui c'è questo rendere complesso e reale qualcosa che noi conosciamo bene ma in realtà di cui non sappiamo moltissimo. Per le missioni segrete, che cosa intendi? Cioè, da cosa nasce oltretutto l'esigenza o il desiderio di scrivere questo libro e strutturarlo in questo modo qui? Pronto?
Nasce dalla constatazione che il digitale, che viene descritto da sempre come immateriale etereo, privo di impatti sull'ambiente, in realtà un impatto sull'ambiente ce l'ha. Quindi questa è l'esigenza che mi ha portato.
Giovanna, scusa se ti interrompo, ti sento un po' male a tratti, stai usando un auricolare o stai...
Va meglio così? Così va meglio?
Sì, assolutamente.
Ok, allora...
Grazie.
Ricomincio.
Grazie, sì.
Dicevo che l'esigenza è quella di... vedere l'universo digitale in cui viviamo immersi, come hai accennato, vederlo come, in realtà, non come qualcosa di solo etereo, immateriale, virtuale, ma come qualcosa anche di fisico, perché da lì parte e da lì finisce. Quando vengono costruiti i dispositivi che usiamo tutti i giorni, parte un processo lunghissimo, globale, dall'estrazione dei materiali di cui sono costituiti ai processi di produzione, al trasporto per ogni parte della terra fino all'uso finale e poi allo smaltimento. Tutti questi processi, tutte queste fasi hanno un diverso tipo di... hanno un impatto. In particolare, oltre allo sfruttamento delle risorse naturali e anche un impatto in termini di inquinamento, quello che è molto importante sono i consumi energetici, che si traducono in emissioni di gas serra, da cui il titolo del libro è anche un po' provocatorio, proprio perché vuole portare l'attenzione, vuole mettere l'accento su come l'universo digitale sia uno dei contributori delle emissioni di CO2 del mondo. Quindi questa è l'esigenza da cui nasce, perché spesso nel corso degli anni, da quando esiste e si è sviluppato in particolare internet e i servizi su internet e la digitalizzazione del mondo moderno, questo aspetto è sempre abbastanza trascurato, è stato considerato inesistente, secondario, non importante, e adesso che viviamo in una situazione in cui da una parte la crisi climatica e il riscaldamento globale sono sempre più importanti, la necessità di ridurre le emissioni è sempre più cogente e drammatica, e ogni settore deve in qualche modo fare la sua parte, quindi anche l'universo digitale, come mi piace definire, deve imparare a conoscere le proprie emissioni, le emissioni di cui è responsabile, perché conoscere è l'unico modo per poter poi eventualmente ridurre, contenere al massimo le emissioni stesse. Quindi io ho concentrato l'attenzione su questo aspetto dell'impatto ambientale, i consumi energetici da cui derivano le emissioni di gas serra.
Eh sì, anche perché poi in realtà purtroppo diciamo che gli aspetti della vita incarnata non rispettano solamente il bene comune, ma spesso poi ci sono ovviamente tutti discorsi politici ed economici che influenzano e direzionano, no, le scelte poi anche dei grandi colossi produttivi, anche come sfruttamento, non solo come produzione, ma anche come sfruttamento, non solo, scusa, delle risorse, ma anche appunto dei luoghi dove queste risorse si trovano. Basti pensare a tutto quello che è appunto l'estrazione mineraria, tutto quello che è la problematica che vivono terre che vengono assolutamente colonizzate e sventrate da questo. E la cosa, diciamo, che secondo me si scorda il più delle volte, il libro è interessante anche perché in modo capillare si analizzano vari aspetti, quindi in modo chiaro tu ricordi tutti i vari elementi che possono essere anche i primi poi su cui costruire un approfondimento ulteriore, però sono importanti da ricordare. In primis il fatto che comunque si è arrivati a questo connubio di marketing proprio del settore digitale, in cui appunto la rivoluzione digitale va di pari passo o comunque è da traino alla transizione ecologica, quindi il discorso del pulito, che qui poi, scusami se mi riaggancio alla questione dell'energia nucleare, è un discorso molto pericoloso nel senso che poi è abbastanza contestabile quello che poi viene presentato e magari non approfondito. Nel tuo libro appunto vorrei parlare anche di, magari anche brevemente, però se tu ci puoi dire di cosa magari parlano, no, i macro argomenti di cui parlano i cinque capitoli, e per esempio una tra le tante cose è, oltre al fatto che sì, è appunto, uno pensa che è materiale, però già solo sia per l'estrazione, ma tutta anche la questione delle infrastrutture, l'assemblaggio, quindi tutti anche i materiali che servono per costruirli e le risorse, come ad esempio l'acqua, che non è un dettaglio minore, e questo, l'acqua è anche un problema per il nucleare, perché questi grandi poi anche edifici in cui vengono poi contenuti i data center, vengono contenuti, no, tutti i dati, hanno bisogno di essere raffreddati, per questo viene utilizzata una grande quantità di acqua, per esempio, che è, come scrivevi tu, potabile all'ingresso e non più potabile alla sua uscita, perché poi ovviamente ci sono anche delle contaminazioni, oltre il discorso in primis di quanta risorsa idrica, che oltretutto ad oggi è un problema di cui si parla, di quanta risorsa viene utilizzata. Quindi insomma, magari se ci puoi se ci puoi un po' parlare di come appunto gli atomi e i bit attraverso i cinque capitoli si vengono un po', prendono una tridimensionalità, perché appunto e scusami prima che ti rilascio la parola, ci tenevo a dire che un'interessantissima partenza che fai all'inizio del libro, proprio per contestualizzare storicamente e rispetto a quello che dicevo prima, no, del connubio dell'universo digitale come pulito e quindi della transizione ecologica che vanno a braccetto, il fatto che comunque si è sempre immaginato e si è sempre, dopo, parlavi del secondo dopoguerra, si è diciamo focalizzata l'attenzione per esempio sull'industria chimica, che sicuramente ha un suo impatto ambientale, però su tutto ciò parlavi del DTT, tutti i prodotti che sono stati poi messi fuori dal commercio perché ovviamente avevano un impatto devastante sull'ambiente, però tutto ciò che era tangibile o le persone purtroppo che ci hanno lavorato a contatto e tuttora lavorano a contatto con sostanze tossiche e quindi si ammalano e muoiono, però insomma c'è stato questa sorta di ci si è concentrati sulle conseguenze di tutto un aspetto della produzione, mentre poi invece quello che tu appunto, come dicevi, chiami universo digitale viene presentato come appunto privo di impatti, privo di scorie, privo di costi, privo insomma di questo.
Sì, io ho cercato di partire da appunto da questo parallelismo fra la crescita della consapevolezza ambientale e la crescita dell'uso del digitale, che sono due cose che hanno marciato in parallelo, non sempre parlandosi, non sempre interagendo, hanno iniziato a convergere dopo molto tempo. L'equivoco che transizione digitale e transizione ecologica siano sinergici in positivo deriva da lontano, no? Deriva da lontano, dall'idea che il digitale può consentire di abbattere le emissioni se usato opportunamente in molti settori, in molte attività, cosa che è vero, assolutamente, dimenticando però che esso stesso ha una impronta, in particolare ha un'impronta di carbonio. Quello che va considerato è diciamo il budget netto, quindi gli effetti positivi e gli effetti eventuali negativi, e vanno tenuti in considerazione tutte e due. Inoltre c'è da dire che l'uso delle rinnovabili è collegato all'esistenza di reti elettriche intelligenti, le smart grid, senza le quali non è possibile sfruttare bene le rinnovabili. Le reti elettriche digitali ed intelligenti sono digitali, quindi sembra che le due cose vanno insieme, ed è vero, ma bisogna non perdere di vista, è abbastanza complicato ma va fatto, se vogliamo rispettare l'ambiente, vogliamo fare la nostra parte per ridurre le emissioni, è uno sforzo che va fatto, quindi di vedere anche se ci sono emissioni di gas serra che derivano appunto dall'uso del digitale. Ovviamente il libro si articola in capitoli che partono, io ho cercato di dare l'idea che si parta dagli atomi, si parta dalla materia, sì. Si parte dai materiali che servono per costruire i dispositivi, che sono dispositivi avanzatissimi, meravigliosi dal punto di vista tecnologico, affascinanti. Quando teniamo nelle mani un computer, uno smartphone, abbiamo in mano, vediamo degli oggetti lucidi, puliti, che fanno cose incredibili, velocissime, piccoli, potenti, in continua evoluzione, e veramente si fa fatica a immaginare ci sia voluto per costruirli e quanto ci voglia per usarli. Quanto ci voglia per costruirli si definisce in termini di emissioni incorporate, ovvero tutte le emissioni che in tutta la catena dall'estrazione alla produzione al trasporto è necessaria per costruire dispositivi ma anche apparecchiature. Non ci sono soltanto i dispositivi finali di utilizzo, ma ci sono anche le apparecchiature di telecomunicazione, che sono quelle che costituiscono l'infrastruttura di trasporto di telecomunicazione internet, e i data center, che sono le grandi infrastrutture di elaborazione e di calcolo. L'universo digitale è fatto da questi tre grandi sottoinsiemi che lavorano sinergicamente. Ogni volta che noi accediamo ad un servizio digitale, cosa facciamo? Tramite un dispositivo facciamo una richiesta che viaggia tramite internet, arriva in un data center, vengono richieste delle elaborazioni o qualcosa in cambio, ci viene restituito quello che abbiamo chiesto sempre attraverso internet, e tutto ciò avviene al di fuori del nostro, diciamo, della nostra percezione, del nostro perimetro di controllo, ci porta a pensare che sia immateriale, che non ci sia nulla. Invece ci sono, ad esempio, e questa è la materia del secondo, è l'argomento del secondo capitolo, ci sono consumi di elettricità notevoli che avvengono in questa appunto nell'uso dei dispositivi finali e anche delle infrastrutture digitali. Quindi questo è il secondo capitolo del libro, concentrato su consumi necessari, sui consumi di energia elettrica necessari per far funzionare l'universo digitale. C'è una fase trattata nel capitolo 3 che è quella del fine vita dei dispositivi digitali, che a un certo punto diventano spazzatura elettronica difficile da trattare. Dobbiamo sempre pensare che se alla base dell'ecologia c'è il mantra mimic the nature, copia la natura, imita la natura, che è alla base dell'economia circolare, beh, questo nel caso dell'universo digitale è difficilissimo. Nei dispositivi digitali si usano una quantità enorme di materiali, la stragrande maggioranza di quelli che esistono in natura è in piccolissime quantità, quindi con processi di produzione di un'estrema complessità. Per poter riportare teoricamente allo stato d'origine sarebbe necessario un lavoro incredibile all'inverso, che ovviamente non è possibile. Quindi anche il tema del riciclo dei materiali è estremamente complesso in questo caso. Queste sono le tre fasi principali del ciclo di vita, produzione, uso e smaltimento, che vengono trattate nei primi tre capitoli. E poi c'è una parte importante che riguarda la quantificazione complessiva, perché abbiamo detto che spesso questo impatto, l'impatto ambientale, è stato trascurato, è stato considerato trascurabile, quasi inesistente o comunque una sorta di male minore di cui non preoccuparsi. La quantificazione è abbastanza, ecco, molto complessa. Arrivare a dire quanto l'universo digitale, quanto sia responsabile di emissioni di gas serra, non è affatto semplice ed è anche molto controversa. Diciamo che se diciamo che grosso modo è un 4% del totale, diamo una stima che è abbastanza universalmente riconosciuta come nel mondo scientifico, come ragionevole, con tutti i margini di incertezza che ci possono essere su questo genere di stime, ovviamente che non sono misure, certamente non sono misure precise. In termini pratici, per visualizzarlo, possiamo dire che questo corrisponde a dire che il settore digitale, se fosse uno Stato, sarebbe il quarto produttore al mondo di gas serra, che non è poco, visto in questi termini, non è poco. Fa pensare che forse si può concentrare un po' di più per cercare di diminuirle queste emissioni, di utilizzare al meglio quello che c'è, di costruire al meglio quello che andrà costruito, e di cercare di occuparsene il più possibile. Quindi questo è un altro aspetto delicato, non semplice da trattare, ma credo importante, perché poi alla fine bisogna riportarsi a che cosa? Bisogna riportarsi alla necessità che abbiamo nei prossimi anni di ridurre le emissioni di gas serra, e di farlo in tutti i modi possibili, in tutti i settori. Quindi io non voglio dire che il digitale è più responsabile di altri settori, per carità, e voglio dire che però se lo è, anche lui come tutti gli altri settori deve fare la sua parte. Questa è un po' la filosofia generale che ho cercato di dare nello sviluppo degli argomenti del libro. Non so se sì. Tornando, ecco, tu mi accennavi appunto all'acqua.
Sì.
L'acqua perché è necessaria l'acqua nei data center? Per raffreddarli.
Sì.
Perché le elaborazioni, il calcolo, chiedono grandi usi di energia elettrica e lo sviluppo di calore, quindi le apparecchiature alla fine, anche se ripeto, le pensiamo sempre come qualcosa di immateriale, etereo, costruito con le tecniche più evolute, moderne e in continuo miglioramento, però comunque alla fine hanno una fisicità e quindi enormi concentrazioni di computer che elaborano enormi quantità di dati e forniscono servizi a persone sparse in tutto il mondo, e necessitano di grandi quantità di energia e quindi sviluppano calore. Se va smaltito, l'uso dell'acqua non è l'unico sistema, ce ne sono altri, ma comunque è un aspetto importante. È un altro aspetto che ci riporta al fatto che sono finiti i materiali sulla terra, sulla superficie terrestre ce n'è una quantità limitata, e quindi ci vuole, diciamo, attenzione, consapevolezza, e bisogna cercare di usare i miglioramenti della tecnologia, che sono miglioramenti enormi, usarli anche non solo per avere dispositivi più veloci, più performanti, eccetera, ma anche per avere dispositivi che siano dal punto di vista ambientali migliori, con delle caratteristiche meritate. E poi il mio libro si conclude.
Giovanna, ti risentiamo male?
A ciò che aspetta.
Sì.
Eccoli. Dove ho cercato di essere concisa, ma seguendo sempre questa linea di ragionamento, no? Cioè, entusiasmiamoci per le novità. Ci sono delle novità nel settore digitale che a volte sono veramente stupefacenti, per esempio l'efficienza energetica in questi anni è migliorata in una maniera incredibile. Se non fosse migliorata così, dato l'incremento del settore, l'impatto sarebbe molto maggiore, però non si può sempre contare sul fatto che la tecnologia migliorerà e che quindi non ci dobbiamo preoccupare degli effetti che ha. La tecnologia deve migliorare, ma bisogna anche occuparsi degli effetti che può avere sull'ambiente. Questo vale anche per le prospettive future, per le nuove applicazioni che si stanno affermando e che sempre di più saranno importanti. È importante il discorso sulle rinnovabili. Le rinnovabili evidentemente sono estremamente importanti, perché sono l'unico modo che abbiamo per avere energia elettrica che produca meno emissioni. Dobbiamo sempre ricordarcene, però dobbiamo anche ricordarci che non si può anche lì ribaltare solo sulla tecnologia, quindi solo sulla produzione di rinnovabili il problema, e continuare a progettare dispositivi, servizi nuovi, sempre più energetici, sempre più energivori. Quindi usare al massimo le energie rinnovabili, il settore digitale lo fa abbastanza, ma in parallelo consapevolezza sia da parte degli utenti finali, ma anche da parte di tutti gli stakeholder del settore, i progettisti, gli informatici, i sistemisti, chi gestisce.
Ci sei? Pronto?
Ecco, può produrre qualche risultato positivo.
Ok. Mi senti tu?
Pronto?
Mi senti?
Non sento, scusami.
Mi senti Pronto? Adesso? Mi senti?
Sì, ora sì.
Perfetto. No, che ti abbiamo sentito anche noi un po' a tratti, che venivi e andavi, però ok, ci tenevo a dire questa cosa, siamo in chiusura rispetto a quello che dicevi, diciamo che ci sono anche degli auspici dell'ottimismo, non che io non ce l'abbia, però c'è da sottolineare il fatto che comunque cresciamo in una società capitalista in cui purtroppo, diciamo, alla base proprio del produrre oggetti e anche servizi, applicazioni inutili, oggetti inutili, verso anche questo discorso dell'assenza di limite in tutti i sensi. Quindi il discorso non è sicuramente di responsabilizzare il singolo, ma c'è ovviamente una responsabilità da entrambe le parti. Ci tenevo a leggere due righe tanto per far capire, no, quanto poi i governi chiamino appunto alle transizioni ecologiche, comunque al risparmio, e poi invece appunto una parte del tuo libro dice, cioè, e poi si creano interconnessioni e interdipendenze, per cui i cittadini sono addomesticati e pensano sempre di non poter vivere senza, di non poter fare più senza. Quindi a pagina 28 dici: non ci sono solo computer e smartphone. In media una famiglia statunitense possiede 11 dispositivi collegati, tra cui, oltre a tablet, computer e telefoni cellulari, altoparlanti e orologi intelligenti, console per videogiochi, assistenti virtuali. Se consideriamo anche sensori, microcontroller, telecamere e altri dispositivi che appartengono al variegato mondo dell'internet delle cose, che connette i semafori o l'illuminazione di una smart city, gli elettrodomestici nella domotica di un appartamento o di un edificio intelligente, allora questo numero aumenta vertiginosamente. Nel 2021 erano connessi a internet 11 miliardi di oggetti che, con crescita prevista intorno al 20% l'anno, potrebbero raggiungere i 19 miliardi nel 2025 e i 30 miliardi nel 2030. Quindi, insomma, sempre per parlare di crescita, di interconnessioni e di esistenze sempre più vincolate a queste dinamiche, insomma, che sono poi delle vere e proprie, a mio avviso, anche schiavitù, e non è una demonizzazione in toto, però insomma sono sempre percorsi e binari verso cui viene indirizzato, che hanno un loro costo, sia individuale che appunto ambientale. Insomma, per me, come la vedi, insomma, è una questione estremamente problematica anche del cambiamento, e poi magari ne parleremo, del cambiamento sulle persone che la tecnologia, ma questo la storia ci parla, ogni epoca ha le sue, di questioni ci mancherebbe, però insomma c'è da essere lucidi e quindi anche presenti a se stessi, e leggere anche libri come il tuo, di cui ti ringrazio veramente, perché è un libro chiaro e insomma assolutamente efficace, comprensibile anche a chi non è del settore, ma non per questo è non per sminuirlo, anzi è una grande capacità quella di essere professionali e divulgative, secondo me, non tutti riescono a farlo. Senti, io in realtà ti faccio una domanda a trabocchetto in chiusura, a meno che tu ovviamente non voglia aggiungere qualcosa, visto che l'ultimo minuto ho parlato solo io. Sì. Ti volevo chiedere, oltre appunto se vuoi dire qualcosa, se ci dai un tuo consiglio di lettura, un libro che ti è piaciuto, che ti viene in mente, se non è una lettura recente, non è un saggio, può essere qualsiasi cosa, un libro anche a cui sei affezionata, ripeto, se non è qualcosa uscito adesso, puoi anche darci un consiglio un po' più.
Okay. Voglio dire ancora una cosa.
Sì, certo.
Ci vengono offerti in continuazione servizi gratuiti e noi li accettiamo perché pensiamo che, non costando nulla, non producono nessun effetto. È un meccanismo bulimico. Noi siamo bulimici nell'uso del digitale. Nel senso che spesso le cose non ci servono per davvero. Io quello che suggerisco, avendo un po' di consapevolezza sul fatto che c'è un qualche impatto ambientale, è, prima di usare, prendere delle cose, usare dei servizi solo perché sono gratis, pensare se ci servono. È una forma, diciamo, di sobrietà, ma in generale anche di salvaguardia di se stessi, perché non è detto che se una cosa non la paghiamo non abbia un impatto, non abbia un costo. Nel caso specifico il costo ce l'ha ed è un costo ambientale. Questa è una chiave di lettura della dinamica. Un libro meraviglioso che io adoro è un libro datato, ma si intitola Storie naturali di Primo Levi.
Ah.
È un libro meraviglioso. Sì. C'è un racconto che si intitola Il versificatore, che nel gran parlare che si fa in questa fase di intelligenza artificiale, io l'ho trovato, è un libro di decine e decine di anni fa, non ricordo l'anno di pubblicazione, ma deve essere della fine degli anni 60, forse, non vorrei sbagliare. Comunque lo consiglio vivamente perché è di un'intelligenza e di una lungimiranza notevole, solo l'ironia può guardare così avanti.
Assolutamente. Allora, grazie mille Giovanna, ricordiamo a tutte e a tutti che ci stanno ascoltando, gli ascoltatori e le ascoltatrici, che abbiamo parlato con Giovanna Sissa del suo libro di recente pubblicazione dal Mulino, Le emissioni segrete, l'impatto ambientale dell'universo digitale. E ti salutiamo e ti ringraziamo, buona serata.
Grazie a voi.
Ciao.
Bentornate su Tabula Rasa, sempre sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa, e passiamo al secondo libro della serata, L'intelligenza inesistente, un approccio conviviale all'intelligenza artificiale, un'edizione di dell'Altra Economia, e ne parliamo con l'autore Stefano Boroni Barale, che salutiamo. Buonasera Stefano.
Buonasera.
Buonasera. Allora, innanzitutto questo è un libro che ha un'impronta assolutamente divulgativa e tenta di svelare in realtà i trucchi che esistono dietro l'illusione dell'intelligenza artificiale, e nell'ultima parte di questo libro abbiamo anche alcuni consigli su appunto come liberarci da questo tipo di tecnologie che in realtà non hanno nulla di libero e collettivo. Innanzitutto quello che magari possiamo dire su l'intelligenza artificiale è che è una tecnologia proprietaria, una tecnologia che è in mano a una stretta oligarchia di multinazionali come Google, Microsoft, Tesla, ne possiamo nominare forse anche altre, che attraverso appunto l'intelligenza artificiale conducono sia delle operazioni di marketing, ma allo stesso modo continuano ad accumulare capitale attraverso le elargizioni che poi viene fatta di enormi fondi pubblici. Giusto?
Sì.
Ok, e...
sì, assolutamente sì. Diciamo così, questo libro, insomma, per un po' siamo rimasti indecisi sul titolo, da darti, no? Una dei working titles che avevamo in testa era contro qualche cosa, no? Ma in realtà se dovessimo andare proprio a vedere la pars destruens, cioè la critica contenuta nel libro, non è tanto contro la tecnologia che chiamiamo oggi, perché così va di moda, intelligenza artificiale. Poi si discute molto, cioè nel libro racconto da dove viene questa invenzione, che ha dei natali veramente curiosi. Ma più che contro la tecnologia è contro la fuffa dell'intelligenza artificiale, cioè contro questo racconto che ne viene fatto soprattutto dai media, che non ha niente di vero, ecco. E a parte il fatto che se si sta un po' attenti si capisce, no? Un giorno ci raccontano, cioè Elon Musk e lo stesso numero 2 di Apple, Wozniak, firmano questa lettera e ti dicono che l'intelligenza artificiale ci ucciderà tutti, e il giorno dopo ci dicono che aprirà un'era meravigliosa in cui tutto sarà risolto, perché attraverso l'intelligenza artificiale sapremo fare delle cose incredibili, no? Quindi sono un po' schizofrenici questi della Silicon Valley, no? Ci raccontano delle storie che è difficile conciliare. Allora, questa cosa è terribile e ci ucciderà tutti, o è la soluzione di tutti i nostri problemi? Insomma, e nel libro cerco di raccontare un pochino, di svelare un pochino questa cosa, un po' come fanno come faceva il CICAP con chi si inventava fenomeni paranormali inesistenti, ecco, perché siamo veramente in un territorio che non è scientifico, ecco. Io lo dico, la mia formazione è di fisico, sono fisico, e quindi quando sento raccontare certe cose mi si accappano la pelle, perché voglio dire, questi qua ci raccontano delle cose che acquistano senso nel momento in cui le contestualizzi da un punto di vista sociale ed economico. Allora si capisce, perché è chiaro che una tecnologia che per giocarci, cioè per giocare al gioco dell'innovazione, devi avere a disposizione quantità di energia elettrica, di acqua, di soldi così mostruose, è chiaro che è un gioco a cui possono giocare forzatamente in pochi. Ma al punto che forse la gente non si rende conto del tutto di quanto sia vasto questo gioco, OpenAI è riuscita a farsi dare delle cifre che, come dire, non sono neanche comparabili, cioè sono di vari ordini di grandezza più grandi che tutta l'Unione Europea messa assieme. Stiamo proprio giocando, come dire, una partita molto dura, ecco. Non è neanche calcio ma siamo al rugby, dove ci si mena proprio di brutto, ecco.
E, insomma, come dicevi tu, per fare questo, innanzitutto il tuo libro, diciamo che si divide in tre capitoli, e un primo appunto è storiografico, nel quale, cioè, quello che viene raccontato è che in realtà anche questa novità dell'intelligenza artificiale, e quindi delle macchine che pensano, non è poi in realtà una novità, anzi è qualcosa che nel pensiero umano esiste già da tempo e che ha avuto diverse declinazioni.
Assolutamente sì, sì, perché poi dietro questa cosa dell'intelligenza artificiale ci sono vari miti che lavorano, no? Cioè il racconto che ne viene fatto affonda le sue radici in diversi miti. Io ne individuo un paio, per esempio un mito su cui si fonda questa roba qua è quello dello schiavo. La parola robot viene da schiavo, per l'appunto, oppure l'idea del golem, no? Del servitore fedele dei cabalisti, che è capace di difendere il popolo ebraico da chi lo vuole distruggere, no? peccato che poi nella favola sfugge al suo creatore, che poi deve andarlo a ricorrere dopo che ha sterminato i vari innocenti e mettere in grado di non nuocere. Ci sono varie cose, ecco, varie immagini, varie leggende, vari miti su cui si fonda un po' questo racconto dell'intelligenza artificiale. Dal punto di vista, diciamo così, scientifico, diciamo che l'intelligenza artificiale come minimo va retrodatata agli anni 40, perché quello che adesso sta facendo, cioè il tipo di intelligenza artificiale che sta facendo più notizia è l'intelligenza artificiale generativa, il famoso ChatGPT. ChatGPT si fonda sull'idea di base delle reti neurali. Ecco, le reti neurali sono invenzioni di due ricercatori che pubblicano il loro famoso articolo sulle Artificial Neural Networks nel 1943. Allora, all'epoca non si usava il termine intelligenza artificiale, questo io lo racconto nel libro, questi signori si sarebbero autodefiniti dei cibernetici, perché la disciplina che si occupa di questo tipo di software, di questo tipo che si chiamano poi agenti, era all'epoca la cibernetica, disciplina, transdisciplina, cioè il campo di ricerca che attraversa più saperi, il cui nome significa l'arte di governare, no? E quindi la cosa va retrodatata almeno lì, almeno a quello, e al fondamentale lavoro di Norbert Wiener, di cui io parlo abbondantemente nel libro, anche perché non solo perché è importante, in realtà questo è un po' la scoperta che ho fatto scrivendo il libro, no? Che per capire davvero la tecnologia devi attraversarne la storia, cioè se tu non sai da dove viene non capisci di cosa stai parlando, e quindi sei facilmente preda di chi ti vuole raccontare favole, o favole che fanno paura, come quella della singolarità, no? Dell'intelligenza artificiale, che come scrivono Elon Musk e i suoi amici l'anno scorso, prende vita, diventa più intelligente dell'uomo e ci sostituisce, no? Questa favola oro. Oppure altre favole, tipo per esempio, cioè i computer sono in grado di riconoscere se dalle immagini di una telecamera se qualcuno sta rubando dentro un negozio. Questa era una cosa molto carina che ho scoperto dopo la fine del libro. Erano delle telecamere che venivano vendute nel Regno Unito nei primi anni 2000, che venivano vendute come telecamera con intelligenza artificiale. Come funzionava questa intelligenza artificiale? Beh, semplice, c'erano 200 lavoratori in Madagascar che lavoravano 24 ore al giorno attaccati al monitor a guardare il flusso video che arrivava dai negozi della Gran Bretagna e a segnalare mandando un'email ogni volta che vedevano qualcuno che cercava di rubare qualcosa. Ecco, questo era il come funziona poi nella prassi. E questa cosa, capita spesso quando vai ad analizzare queste tecnologie. Insomma, c'è una forte dose di, come dicevo prima, fuffa, cioè di racconto che non risponde assolutamente bene.
Proprio per legarsi poi a quest'idea di fuffa, cioè di questo racconto che in realtà, anche se parla di qualcosa che poi si basa su delle formule matematiche, su qualcosa di molto terreno, poi alla fine è contornato da tutto un elemento appunto di quasi mito, anche il modo in cui viene raccontata l'intelligenza artificiale è qualcosa di significativo, proprio perché noi parliamo innanzitutto di un'intelligenza che è fuori da noi. noi, cioè dall'umano, qualcosa di altro, qualcosa che non fa parte di noi, quando in realtà poi ovviamente, come dicevi anche tu prima, dietro anche dietro l'intelligenza artificiale ovviamente ci sono uomini e donne, cioè è un meccanismo, è un'illusione, e questo un po', cioè nel senso, viene narrato umanizzandolo ma senza parlare veramente dell'umano che esiste nell'intelligenza artificiale, e alla stessa maniera e nello stesso modo viene ne viene parlato come qualcosa di magico, qualcosa a cui noi ci riferiamo quasi come se fosse un oracolo a cui noi stiamo tentando di chiedere, di fare domande e di ricevere risposte, aspettandoci poi che siano anche delle risposte reali, ecco.
Sì, sì, questa è la cosa curiosa, no? Qualcuno ha osservato addirittura che questa, per prendere un po' in giro questo racconto, Doctorow scrive, ma fra 10 anni rideremo della nostra religione dell'autocompletamento. Perché l'intelligenza artificiale, per come è oggi, okay, per quella che è davvero in funzione in questo momento, poi un domani, non lo so, io questo lo scrivo molto, molto chiaramente, appunto, come dire, al contrario dei fanatici dell'intelligenza, degli entusiasti dell'intelligenza artificiale, a me non piace fare affermazioni, come dire, previsioni sul futuro, no? Perché in questo campo, in modo particolare, le previsioni sul futuro si sono rivelate fonte di clamorose figuracce. Quindi non lo so se un domani saremo in grado di produrre macchine in grado davvero di avere un punto di vista sulla realtà e una coscienza. Quello che posso affermare sulla base dei tanti libri che ho letto nella preparazione di questo libro e sulla base di quello che so di fisica e di matematica, è che per il momento siamo a distanze siderali da questo, no? Abbiamo una tecnologia che fa una cosa fondamentale, però questo secondo me è il motivo per cui siamo qui a parlarne questa sera, per cui se ne parla così tanto. Noi siamo abituati sin da piccini a riconoscere che al mondo ci sono vari tipi di intelligenza, perché chiunque abbia avuto un animale, un cane, un gatto, anche il pesciolino rosso, sa che esistono altre intelligenze oltre a quella umana. C'è un bellissimo libro che ho letto recentemente di James Bridle che attraversa proprio questo concetto qua, si intitola Modi di essere, no? In cui lui va proprio ad analizzare tutte le varie intelligenze presenti in natura e come noi umani tendiamo ad essere troppo umanocentristi, no? A prenderci sempre come metro di tutte le possibili fenomeni di intelligenza che ci sono in natura, invece, quindi noi siamo uno dei tanti. Quindi sicuramente attualmente le macchine non fanno parte di questo consesso degli esseri, delle intelligenze di qualunque genere, fanno parte dell'ambito dei meccanismi, per quanto sofisticati, ecco, in grado di magari essere anche molto utili, ma per l'appunto la cosa che ci colpisce la fantasia in maniera da far sì che sia poi così a lungo discusso è il fatto che software come ChatGPT sono in grado di comporre frasi, quindi sono in grado apparentemente di parlare, e questa è la cosa che secondo me ci scombussola noi esseri umani, perché noi siamo abituati fin da piccolissimi a sapere che ci sono tante intelligenze, ma che una sola intelligenza è capace di parlare, di comunicare in maniera sofisticata, quella umana. Questo in realtà poi, insomma, chi studia biologia sa che non è vero, perché sa che per esempio i delfini hanno un linguaggio estremamente sofisticato, sa che anche i primati, altri primati hanno linguaggi sofisticati, solo che non parlano. E questo è un po' il problema, cioè per quanto sofisticato sia il linguaggio dei delfini e delle scimmie, non assomiglia al nostro, mentre invece ChatGPT sembra essere capace di parlarci in una lingua che noi riconosciamo. E quindi, come dire, la tentazione di vederlo come un essere tecnico pensante e forte. E io insomma un po' provo ad analizzare questa cosa e a fare delle ipotesi, ecco. Tutto questo è molto divertente fino a che per l'appunto non viene utilizzato con dei fini poi sociali ed economici, no? Che nel momento in cui, sulla base del fatto che queste macchine sarebbero meglio degli uomini, le mettiamo a fare il lavoro dei call center, licenziando centinaia e centinaia di lavoratori, quello che prima era una simpatica chiacchierata di carattere accademico diventa qualcos'altro, diventa qualcosa di assai poco simpatico, ecco, sia per il lavoratore che si trova in mezzo a una strada, ma poi in realtà anche per chi prende queste brillanti decisioni, che poi si ritrova a dover pagare i danni, perché ovviamente la macchina non è in grado di gestire le situazioni che sono in grado di gestire gli esseri umani, almeno non oggi.
Anche perché nel libro spieghi bene che quello in cui ci ritroviamo noi ora è diciamo un tipo è l'intelligenza artificiale debole, cioè che semplicemente simula quello che è il comportamento umano, mentre poi esiste un'intelligenza artificiale forte che invece non passa più ad essere solo simulazione, ma è proprio appunto pensiero. Quindi noi adesso siamo ancora molto lontani da questo, siamo ancora in una fase diversa, appunto, di un'intelligenza artificiale debole che semplicemente simula quello che è un atteggiamento umano, un comportamento umano, e sul quale sicuramente poi è anche più facile entrare in connessione e riconoscerlo come qualcosa che, che esiste.
Sì, assolutamente sì. Anzi, devo dire che per l'appunto da quando è uscito il libro ho avuto modo di fare lunghe e numerose chiacchierate in vari contesti, e devo dire che forse sarebbe più corretto dire che quella che abbiamo per le mani è un'intelligenza, se la vogliamo chiamare così, che funziona come l'intelligenza artificiale debole, okay? Quella che abbiamo appena definito. L'intelligenza artificiale forte, o come pretendono Elon Musk e i suoi amici della sua chicca, addirittura la superintelligenza, cioè un computer che diventa più intelligente di tutta l'umanità, un po' come quello di Terminator, no? Skynet, quella roba lì è roba da romanzo di fantascienza, cioè mentre l'intelligenza artificiale debole fa parte dell'ambito della scienza, una cosa di cui si può parlare a livello scientifico, si può dire come funziona, infatti un pezzettino del libro tento di spiegarla senza utilizzare troppe formule matematiche, no? Quella roba lì è scienza, il resto sono racconti di fantascienza che vanno benissimo a patto che uno sappia che sono due cose molto molto diverse, perché nel momento in cui prendi la fantascienza face value a valore di quello che c'è scritto sopra e pretendi di costruirci sopra un'azienda, ecco, succede che licenzi dei lavoratori assolutamente indispensabili e che poi ti fai portare in tribunale dai tuoi clienti, che giustamente sono furibondi perché quell'affare lì non è in grado di fare quello che dice di fare. Questo è il risultato. L'intelligenza artificiale forte è una farottola al momento, cioè è una speculazione, è, insomma, ha la stessa concretezza di un robot.
Certo. E un'altra cosa, cioè una cosa anche che colpisce, per esempio, perché ora hai citato Elon Musk e la Tesla, è che attraverso l'intelligenza, cioè questo tipo di tecnologie, si può anche, diciamo, in un certo senso una multinazionale può deresponsabilizzarsi dai danni magari che provoca una certa tecnologia, semplicemente dicendo vabbè, ma mica è colpa nostra, è stata la macchina ad aver sbagliato. Quindi anche questo è una componente, secondo me, molto molto importante.
Sì, assolutamente, questo è uno dei tentativi che la Silicon Valley sta mettendo sul campo. Per esempio, lo abbiamo visto succedere in maniera massiva con la storia delle automobili a guida automatica, non quelle di Elon Musk, della Tesla. cioè si è provato a sostenere in tribunale che quando queste macchine sbagliano e tirano sotto un essere umano, lo ammazzano, la colpa non sia della Tesla che ha costruito l'oggetto, ma la colpa sarebbe dell'autista che non ha seguito bene le istruzioni. Ecco, questo tentativo va detto, non ti sta andando particolarmente bene. Questo è un fenomeno interessante che all'epoca stava appena, quando il libro è stato terminato, lo so che all'epoca, parlare di all'epoca quando parli di un anno fa fa un po' ridere, però in questo campo, in questo momento i 6 mesi fanno una grossa differenza. In questo aspetto stava appena emergendo quando chiudevamo il libro a settembre 2023, invece adesso è, come dire, una delle cose che stiamo notando è che non stanno trovando così facile, non c'è un tentativo di fare un po' di pasticci, no, di truffe, ecco, non so come dire meglio, ma ci stiamo cascando meno di quanto ci siamo cascati precedentemente, no? Quando dico precedentemente parlo degli ultimi 15 anni della storia dell'avvento, per esempio, dei social media. In un articolo che sto scrivendo in questi giorni sostengo questa discendenza, cioè che l'intelligenza artificiale mi sembra più di altre cose, cioè questa intelligenza artificiale dei chatbot, ecco, ChatGPT, a mio modo di vedere, è più figlio dei social media che non di altre cose, nel senso che i social media ci tracciano e costruiscono dei profili attraverso ChatGPT e simili, quindi Gemini, Claude e queste cose qua. È possibile costruire dei profili molto più profondi. Io la chiamo nel libro Deep Profilation, no? È possibile fare una profilazione profonda perché, oltre a raccogliere dati, punti dato, cioè a Stefano interessa l'informatica, interessano gli hacker, interessa la storia, eccetera eccetera, è possibile tirare delle righe, cioè questa tecnologia, attraverso l'analisi del discorso che noi facciamo con la macchina, può cominciare a costruire un profilo in cui non c'è solo il dato ma anche la relazione tra i dati, cioè il fatto che questa persona fa una determinata domanda perché sta cercando di costruire qualche cosa nella sua testa. E quindi abbiamo, quindi, un punto d'accesso privilegiato a quello che passa nella testa di chi utilizza i bot. Questo è un po' il meccanismo. E per l'appunto siamo un pochino meno indifesi di come eravamo nel 2005. Se l'avvento dei social media ci ha colti e colte impreparati, no? E quindi sono stati assunti immediatamente, massivamente, questo gioco non sta andando proprio uguale con questa nuova tecnologia, gli sta riuscendo un pelino più difficile. Ecco, c'è un po' più di resistenza, c'è un po' meno di disponibilità a versi qualunque rapporto. Questa è la cosa che sto rilevando negli ultimi anni.
Infatti, nell'ultima parte del libro ci provi a fare un po' una guida su come poi effettivamente dovrebbe essere un mondo digitale, un'intelligenza inesistente e conviviale. Che cos'è questa intelligenza inesistente e conviviale?
Allora, per provare a dire qualcosa in più su questo, bisogna che però introduciamo che cosa intendiamo quando diciamo conviviale, perché sì, intuitivamente abbiamo, se uno dice conviviale pensa a una cena, a degli amici attorno ad una tavola che chiacchierano amabilmente, ed è in parte corretto, no? Ma il termine in questo contesto è utilizzato alla maniera di Ivan Illich, che è un filosofo che ha scritto il suo libro su questo tema, che si intitola Tools for Conviviality, o in italiano La convivialità, più o meno quando io nascevo, perché il libro è del 73. E Illich in questo libro fa un'analisi della tecnologia che c'era nel 1973. quindi fa un'analisi principalmente della catena di montaggio, no? E in realtà torna ad essere molto utile il LICH perché a mio modo di vedere, e non solo mio, questi chatbot sono un po' come la catena di produzione industriale della conoscenza, funzionano in maniera industriale, cioè prevedono per funzionare bene, per funzionare come stanno funzionando, bene o male, per funzionare come funzionano, hanno bisogno di una casta di esperti che lì mette, se li pensa e poi li mantiene, ok? Quindi utilizzando questo tipo di tecnologia accettiamo anche questo tipo di organizzazione sociale. Illich dice: io chiamo conviviale una società in cui lo strumento tecnico è al servizio e rimane ad una dimensione sociale, per cui ciascun individuo lo può utilizzare per ottenere i suoi obiettivi senza che questo impedisca ai suoi simili di fare altrettanto. Il conviviale intendiamo un po' questo, cioè una tecnologia che sia da un certo punto di vista prima di tutto attraversabile, quindi per capirci, per fare un esempio pratico, un software libero, cioè un software che io posso aprire, studiare, capire come è fatto dentro e, cosa ancora più importante, modificare. Questa è la cosa fondamentale, cioè se non mi piace come si comporta, io o una piccola comunità in cui ci siano degli informatici dobbiamo essere in grado di modificarlo, ok? Quindi questa è la cosa fondamentale, e poi per l'appunto che non implichi delle, che non imponga delle logiche di comando ed obbedienza. Cosa si intende con questo? Quello che dicevamo prima, se noi vogliamo perseguire la cosiddetta innovazione, io contesto che quella sia vera innovazione, ma comunque se vogliamo fare innovazione come la sta facendo OpenAI, abbiamo bisogno di $1 miliardo all'anno se basta, adesso mi ha chiesti 100, per capirci, Sam Altman ha chiesto e ottenuto da Microsoft $100 miliardi per andare a costruire un supercomputer in grado di costruire modelli sempre più giganteschi, sempre più mangia risorse, in un momento in cui abbiamo un problema con le risorse straordinarie, no? Abbiamo problemi con l'elettricità, abbiamo problemi con l'acqua, siamo in piena crisi ecologica, andiamo a costruire una tecnologia che è energivora e che consuma una marea di acqua che ci serve per bere, per non rimanere, per non morire di sete. Questo è la cosa. Quindi che cosa propongo alla fine del libro? Sostanzialmente di perseguire una linea di sviluppo diversa, in cui invece che cercare di costruire dei modelli sempre più grandi e sempre più energivori, si lavori sul tema della qualità, perché questa è una cosa che non abbiamo fatto il tempo a dire prima, la cosa che sta emergendo da numerosi articoli, io ne cito 4 o 5 nel libro, ma nel frattempo ne sono usciti perché, per l'appunto, come dicevo fa, è un campo in continua fermentazione, no? escono articoli scientifici praticamente tutte le settimane, ma molti di questi articoli che io cito hanno posto come ipotesi di lavoro la seguente, ossia che l'intelligenza apparente di queste macchine sia in realtà frutto dell'intelligenza umana che ci mettiamo dentro. Quindi questo cosa vuol dire? Che si può pensare di costruire modelli più piccoli e quindi più a portata umana, più a portata di per esempio una scuola o un sindacato o un'associazione o una piccola impresa, ok? Che funzionano abbastanza bene perché i dati che sono stati utilizzati per ottimizzarli di fondo di buon, perché normalmente sentirete dire addestrarli, io non sono d'accordo su quel termine lì, sono stati scelti con cura invece che essere scelti in maniera massiva, cioè non si fa un discorso di forza bruta, ma si fa un discorso di qualità, ecco, attraverso la come dire, la proposta dell'intelligenza dell'esistente conviviale è detta proprio in estrema sintesi, come si può dire in una chiacchierata così breve, è sostanzialmente questa, cioè di puntare invece che alla quantità e quindi alla risoluzione dei problemi con l'utilizzo della forza bruta del calcolo, provare ad utilizzare un po' di quella buona vecchia intelligenza umana che ci ha fatto inventare tante cose, dal cannocchiale fino al computer.
Senti, allora io ti faccio l'ultima domanda per stasera, che è una domanda un po' a trabocchetto, che è quella di consigliarci un libro, quello che vuoi, un libro recente, un libro a cui tieni, non so, dici tu.
Sempre su questo tema o in generale?
Ma come vuoi.
Ok. Allora lo so che non dovrei, ma ce ne sono almeno due.
Vai anche con
che voglio proporre. Allora, il primo è legato anche al titolo, io lo cito in più punti, ed è il libro di Carlo Villani che si intitola Tecnologie conviviali. Non a caso, per l'appunto, il racconto che io faccio dell'intelligenza artificiale comincia esattamente dove termina il racconto di Carlo su che cosa sia una tecnologia conviviale e che come può funzionare al di là dell'intelligenza, cioè non solo nell'intelligenza artificiale, ma in senso più ampio, no? Ed è un libro che io ho amato moltissimo e che mi sento di consigliare vivamente. L'altro libro in realtà ve l'ho già citato prima quando parlavamo, ed è questo libro veramente illuminante, molto molto anche divertente, perché è molto ben scritto, molto romanzato, diciamo così, che è James Bridle, Modi di essere. Il sottotitolo è Animali, piante e computer al di là dell'intelligenza umana. Cioè lui prende una strada per parlare di queste cose completamente diverse, cioè non va neanche a contestare, cioè dice va bene, prendiamo per buono che le macchine siano intelligenti, se così è andiamo a cercare di capire che intelligenza hanno, e lungo questa, come dire, linea di pensiero ci racconta delle cose sulla biologia, sugli animali, sull'omeostasi e l'omeodinamica dei sistemi naturali e non naturali, che sono estremamente godibili. Un libro che mi sento assolutamente di consigliare.
Va bene, grazie mille, grazie anche per questi due consigli e ci salutiamo.
Grazie.
Ciao.
Buona serata. Ciao.
Michael, buonasera al Juan Carlos De Martin, professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica del Politecnico di Torino, con cui andremo a parlare del suo libro uscito qualche mese fa, Contro lo smartphone per una tecnologia più democratica. L'editore è ADD. Buonasera di nuovo e
buonasera.
Tabula rasa.
Grazie molte, grazie per l'invito.
Allora, un libro che a me ha divertito, nel senso perché va a affrontare un sacco di temi molto cari, sia a me personalmente che alla radio tutta, alla nostra redazione ovviamente, e sono tutti quanti concentrati su quello strumento che sto tenendo in mano adesso per registrare questo nostro contributo, che è lo smartphone. Il titolo, come ho letto in una sua intervista, Contro lo smartphone, è un titolo un po' provocatorio, però allo stesso tempo il tema c'è. L'uso acritico di uno strumento che più di ogni altro sta segnando l'epoca contemporanea.
Esattamente, ha voluto questo titolo forte, l'ho un po' imposto all'editore, che peraltro era capiva ed era favorevole, perché volevo che si concentrasse l'attenzione su un oggetto che abbiamo preso per scontato. È un oggetto che si è diffuso con una rapidità dal punto di vista storico strabiliante, perché la vera diffusione è di questi ultimi 10 anni, non di più, che per i tempi storici e anche per i tempi di reazione sociale sono dei tempi molto brevi, e quindi si è diffuso tantissimo e soprattutto ha acquistato una centralità nelle nostre vite che io argomento nel libro è totalmente senza precedenti, perché abbiamo visto una parabola analoga di diffusione col vecchio telefono cellulare, ma il vecchio telefono cellulare sostanzialmente serviva solo per telefonare. Invece lo smartphone prende tutte le funzioni del telefono cellulare, che appunto era soprattutto la telefonata, e ci aggiunge però, come tutti sappiamo, una quantità strabiliante di funzionalità che stanno aumentando letteralmente ogni giorno, e questo rende un oggetto, a mio avviso, una macchina che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Non c'è una macchina che è diventata così importante, così in fretta, così centrale, così indispensabile, con così poca attenzione e così poca discussione pubblica. Questo è il punto, quello che mi ha spinto a scegliere un titolo volutamente così urticante.
E poi 4 miliardi, parliamo di 4 miliardi di persone che utilizzano quotidianamente un cellulare, quindi parliamo di una copertura mondiale quasi a tutti gli effetti capillare, più capillare di così impossibile immaginarne altre.
Ma in realtà sono 4 miliardi secondo la mia stima di utenti di smartphone unici, più 1,5 miliardi di telefoni cellulari tradizionali. Quindi lasciamo ormai veramente fuori soltanto i neonati, i bambini piccoli e poche remote parti del mondo tra uno strumento e l'altro.
Poi c'è anche un tema, nel suo libro vengono affrontati diversi temi. Innanzitutto si parte da un discorso a parte storico su quello su come nasce lo smartphone, e c'è quella che viene chiamata proprio l'anatomia del telefono stesso, dell'oggetto, dello strumento. Poi si parla di quello che è un altro tema secondo me molto importante, quello della sicurezza, quindi l'ambiguità dello strumento stesso, quello che non ci dicono, mi verrebbe da dire, no, usando i temi così banalizzanti. Però c'è un tema invece, appunto, quanto riguarda la sicurezza, su quello che è, se non sbaglio nel libro viene proprio usato come un termine abbastanza chiaro, quello là del fatto che è proprio una spia, nel vero senso della parola, che ci controlla passo dopo passo quelle che sono le nostre attività quotidiane. E poi c'è il discorso, no, del profitto, attraverso quali strumenti i principali attori di questo mercato fanno profitto, e poi andiamo poi a scoprire che i principali attori di questo mercato essenzialmente sono talmente pochi che sono riassumibili in un paio, ossia Apple e Google. Ma procediamo per gradi, perché appunto, come dicevamo, i temi sono parecchi. C'è il discorso dell'impatto ambientale, no? Nel senso che anche questo è un altro tema che non viene mai affrontato, non se ne parla mai, se non ogni tanto marginalmente quando vengono buttate così delle nozioni o delle notizie riguardo, no, i minerali, l'estrazione e lo smaltimento stesso. Nel libro si parla di 12 miliardi di telefoni prodotti negli ultimi anni. Che fine fanno? Ricominciamo. Allora, proviamo a fare un discorso un po' più organico di tutti questi elementi, perché sono tanti gli elementi di questo libro. Allora, lo strumento in sé per sé è uno strumento che farlo sinteticamente, va a racchiudere il vecchio cellulare e il personal computer messi insieme. Fondamentalmente la fusione di due strumenti per tutti quanti noi indispensabili, ossia il computer e il telefono, vengono messi insieme, e non a caso mi sembra di capire che anche la Apple stesso o Google stiano investendo principalmente sulla telefonia, cioè sullo smartphone più che sui personal computer stessi.
Sì, allora, effettivamente tante cose da dire. Questa è la macchina centrale di questo periodo storico, per i motivi che dicevamo prima, per diffusione per centralità, nel senso di molte funzionalità che sono concentrate e che, ahimè, stanno diventando concentrate solo sullo smartphone, quindi le modalità alternative stanno diventando sempre più difficili da perseguire. Quindi questo è, come dire, il punto di partenza. Dopodiché, questa macchina, il primo capitolo vuole un po' smitizzarla, è una macchina che si presta moltissimo a forme di pensiero magico, perché permette di fare cose così mirabolanti, così divertenti, così utili, in maniera così intuitiva che sembra una tavoletta magica. Allora, primo capitolo, io sono un ingegnere informatico e quindi io cerco di raccontare in maniera più accessibile possibile, guardate, questa macchina è di fatto un piccolo personal computer molto portatile, quindi ha le caratteristiche e componenti di un personal computer e ha delle cose nuove rispetto al personal computer che lo caratterizzano, soprattutto i sensori, cioè dei piccoli dispositivi che permettono di raccogliere dati fisici su di noi e sull'ambiente in cui ci troviamo. Questa è una caratteristica importante che lo distingue in larga parte dal vecchio personal computer, e quindi smitizziamo come è fatto. Dopodiché, raccontato cosa succede sotto l'ipotetico cofano, metaforico cofano, provo un po' a raccontare, però, e questo mi sta molto a cuore, raccontare un po' la vita che c'ha prima del momento in cui apriamo la scatoletta e lo tiriamo fuori con trepidazione. Cioè, questo oggetto, questa merce, come tutte le altre merci, hanno una vita ampia e complessa, e questa merce in particolare è talmente sofisticata, talmente complessa, che ha una storia super interessante che io racconto ovviamente in maniera succinta, ma potrebbe riempire libri e libri, raccontare tutti le decine e decine di elementi che devono essere scavati dalla terra per costruire i componenti, poi i componenti e poi l'assemblaggio dei componenti e così via. Quindi è una macchina figlia della globalizzazione che adesso stiamo vedendo in crisi, però se c'è una macchina che mostra proprio delle catene produttive straordinariamente ramificate in tutto il mondo, questo è lo smartphone. Proprio perché è così sofisticato e ha bisogno di così tanti materiali grezzi da cui partire. E poi racconto anche un po', ne ha accennato anche lei, racconto dove va a finire, quindi dopo che l'abbiamo riposto tipicamente in un cassetto, magari buttato o riciclato, che fine fa questo dispositivo, che sarà piccolino, sono solo 200 grammi in media, che però appunto ce ne sono, adesso siamo saliti a 13 miliardi e mezzo di scatolette di parallelepipedi luccicanti, quindi che fine fanno loro, chiaramente come tanti altri dispositivi elettrici ed elettronici. Questa è, come dire, una seconda tappa del racconto, in maniera tale che prendiamo questo oggetto in mano e lo vediamo un po' tridimensionalmente, cioè lo vediamo anche il suo passato, il suo futuro, non soltanto il suo presente che apprezziamo così tanto. E dopodiché provo un po' a raccontare le conseguenze dello smartphone. Adesso ne stiamo parlando da un paio d'anni a questa parte, se ne sta parlando di più con una particolare intensità in queste ultime settimane, letteralmente, perché le conseguenze dello smartphone, soprattutto dal punto di vista della salute mentale, c'è una particolare attenzione in questo momento sulla salute mentale degli adolescenti e in particolare delle adolescenti, perché una serie di evidenze scientifiche stanno facendo emergere un consenso che si sta rafforzando, mi sembra, da ingegnere, non da psicologo, ma mi sembra che ci sia un consenso progressivamente più robusto nel dire che questo è una macchina, soprattutto per i social media, che rappresentano tre quarti del tempo medio di utilizzo dello smartphone, una macchina che può produrre depressione, assenza di autostima, tendenza al suicidio, insomma una serie di conseguenze piuttosto potenzialmente negative per certe categorie di persone in particolare. E poi ovviamente ne abbiamo parlato molto in questi anni, gli effetti sull'informazione, gli effetti sulla politica, gli effetti sull'economia, insomma tutta una serie di conseguenze. Quindi faccio una carrellata delle conseguenze. Poi però c'è forse il capitolo che mi sta più personalmente a cuore, cioè, ma questa macchina che è così centrale per le nostre vite ha delle conseguenze che si stanno ramificando, che adesso stiamo finalmente discutendo in maniera più critica, questa macchina che ha così potere su di noi, ma chi è che ha potere sulla macchina? Perché chi ha potere sulla macchina, per una banale transizione, è ovvio che ha potere su di noi, se questa macchina è così importante per noi. E quindi c'è una mappa del potere sulla macchina, ovvero una mappa del potere sullo smartphone. Chi è che controlla lo smartphone? Chi è che decide quale funzionalità ha e quale non ha? Chi è che decide in che direzione andrà? Adesso si parla molto, per esempio, di incorporare l'intelligenza artificiale sui futuri smartphone. Bene, cosa vorrà dire? Con che, quali conseguenze? Chi è che decide? L'ha già anticipato lei, sostanzialmente sono due imprese statunitensi che hanno il loro quartier generale a 15 km di distanza l'una dall'altra, che sono appunto Apple e Google, che sono le signore dello smartphone, quindi le signore di questo, di questa macchina così indispensabile per tutti noi. E infine, concludo, se posso, anticipo l'ultimo capitolo, che è quello di dire, far capire una cosa che mi sta molto a cuore, che ci sta a cuore anche come Biennale Tecnologia, la manifestazione su tecnologia e società che abbiamo appena concluso a Torino, ci sta in generale a cuore a me come Centronexa su Internet e Società, ovvero la tecnologia è un prodotto umano e in quanto prodotto umano ha assunto una certa forma storica contingente perché qualcuno ha deciso che assumesse quella forma, a volte per motivi tecnici, a volte per motivi economici, a volte per motivi politici, e quindi può assumere altre forme. Quindi capire che lo smartphone, come qualunque altro oggetto tecnico, potrebbe anche essere diverso. Nel caso dello smartphone, in maniera essendo un oggetto digitale e quindi un oggetto che funziona sulla base del software, può essere anche molto diverso. E quindi c'è un capitolo conclusivo in cui dico, faccio un manifesto di un altro smartphone, uno smartphone più democratico, più rispettoso dei lavoratori, più rispettoso di noi che lo utilizziamo, più rispettoso dell'ambiente, e dico tutte queste, questi 20 punti di questo manifesto sono possibili, qualcuno è più utopico, qualcuno è più complicato, qualcuno è più semplice, qualcuno è semplicissimo, basterebbe solo volerlo, è possibile cambiare lo smartphone, averlo ugualmente utile, ugualmente versatile, ugualmente divertente, però molto migliore da tutta una serie di parametri che in questo momento invece sono largamente trascurati.
Sì, cominciando appunto, cominciamo a parlare appunto di quello che è il tema della sicurezza, no? Perché trovo abbastanza singolare, lei l'ha detto in vari, vari momenti del libro stesso, trovo abbastanza singolare che uno strumento a cui abbiamo affidato tutto, le nostre password, per chi ce l'ha il conto bancario, quindi anche le operazioni bancarie, qualsiasi tipo di operazione anche monetaria appunto in questo senso, viene dato tutto quanto in mano a uno strumento e non c'è mai stata una riflessione sul come questi dati vengono trattati, sul fatto che si può essere se si può lavorare o no in sicurezza, no? Perché poi a parte che esiste un mondo di truffe online, un mondo di truffe attraverso la rete e via dicendo, che non staremo qui ad affrontare, non viene affrontato, ma c'è un tema di sicurezza appunto, chi controlla i nostri dati e cosa se ne fanno dei nostri dati. È un argomento su cui se ne parla, alcuni ne parlano già da anni, perché non è vero che non sono temi che sono temi che non sono stati mai affrontati, vengano affrontati, il problema è che spesso non trovano spazio, perché spazio mainstream, perché non conviene a nessuno mettere in discussione questo status quo principalmente, oltre poi al discorso, no, del profitto, chi ci sta dietro e chi non ci sta dietro, però fondamentalmente questo status quo, l'importanza di questa macchina, come farla funzionare, la sicurezza appunto dell'utente non viene mai messa, non viene mai discussa abbastanza. Secondo lei perché innanzitutto tutto questo?
Ma allora, la spinta per l'utilizzo dello smartphone mi sembra evidente. In parte è una macchina che si autovende perché è talmente attraente, utile, che ha bisogno di relativamente poca pubblicità. Ma dopodiché è evidente che si è voluto e si continua a voler spingere moltissime funzionalità su questa macchina, perché è avere un'unica macchina che raccoglie così tanti dati, che finiscono poi alla fine nelle mani di relativamente pochissimi attori, perché abbiamo già citato Apple e Google, che sono chiaramente due attori molto importanti, e poi abbiamo alcuni creatori delle principali app, perché principali app intendo quelle che assorbono la maggior parte del tempo degli utenti, e che sono Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e così via. Di nuovo una manciata, chiaramente le app sono milioni, ma poi l'utilizzo si concentra su alcune pochissime app, e quindi aggiungiamo pure alcuni altri nomi di imprese. E poi se ci aggiungiamo, come dire, imprese tradizionali ma che continuano ad avere un ruolo molto importante, pensiamo al duopolio che esiste in Occidente sulle transazioni con carte di credito, che sono Visa e Mastercard, che sono ormai due venerabili imprese del capitalismo occidentale, ma ciò non toglie che continuano ad avere un ruolo fondamentale di raccolta dati sulle transazioni finanziarie. Quindi abbiamo un parterre di un numero relativamente piccolo di attori che hanno tutti interesse che le persone utilizzino lo smartphone per un semplice motivo, perché se abbiamo un oggetto con noi praticamente costantemente e ovunque, semplicemente compreremo di più, interagiremo di più, faremo di più, e questo si traduce in maniera abbastanza lineare in maggiori profitti per ciascuno di questi attori. Quindi da questo punto di vista la spinta è usatelo, guardatelo, cioè, l'obiettivo credo, l'ideale normativo è guardatelo da quando vi svegliate a quando andate a dormire e poi mettetelo sotto il cuscino, così continuiamo a raccogliere dati anche mentre dormite. Quindi questa è la spinta. Che questa spinta produca dati che possono essere messi a rischio, come giustamente ricordava lei, è qualcosa che sì, si cerca di sottacere, perché chiaramente potrebbe ridurre un po' l'utilizzo dello smartphone, introdurre un po' di inquietudine, indurre magari qualcuno a riprendere in mano un vecchio Nokia e usare un vecchio telefono cellulare tradizionale.
Stavo pensando al fatto, tutto questo poi bisogna poi dargli un volto e un nome, no? Il fatto che il capitalismo stesso ha trovato attraverso lo strumento dello smartphone una sua essenza, nel senso che fa fare profitto a pochi ma lo fa fare in forme diverse, mi verrebbe da pensare, dall'oggetto stesso, che sono oggetti, è vero che sono diventati più accessibili, ma più accessibili per chi, bisogna capire che cosa, è quello della accessibilità, un altro dei temi che vengono appunto affrontati nel libro, non soltanto l'accessibilità, l'acquisto a uno strumento funzionante attraverso lo smartphone, ma appunto l'accessibilità anche cioè, nell'aver trasferito qualsiasi funzione quasi solo esclusivamente a questo strumento, che potrebbe andare a tagliare tutta anche una fetta più o meno grande di persone che non sono particolarmente digitalizzate oppure scelgono semplicemente di non esserlo, che mi sembra anche legittimo, no? Perché poi non viene mai messo, neanche questo viene detto, è anche legittimo non possedere uno smartphone. Spesso e volentieri per alcune operazioni, anche nell'amministrazione pubblica, diventano sempre più difficile poter agire o svolgerle senza uno strumento del genere.
Sì, infatti questo devo dire che è una delle cose che mi hanno inquietato all'inizio quando ho deciso di iniziare questo progetto che ha prodotto poi il libro, cioè ma è mai successo nella storia della nostra civiltà, anche se potremmo dire semplicemente la storia della nostra Repubblica, che un cittadino per essere cittadino, uno studente per essere studente, un lavoratore per essere lavoratore, debba necessariamente possedere una macchina, tra l'altro a sue spese. Quindi io per interagire con la pubblica amministrazione o con chiunque altro debba averlo. Questo, l'ho detto all'inizio ma lo ripeto, non è mai successo. Allora, io non sto dicendo che non debba mai succedere, però vogliamo parlarne e per capire se lo vogliamo o non lo vogliamo, perché potremmo anche legittimamente dire che per essere cittadini no, mi basta la mia corporeità, non ho bisogno di nessuna macchina, non devo avere nessuna macchina. E poi comunque anche se decidessimo che per tutta una serie di motivi di convenienza vogliamo questa macchina, però allora discutere in maniera molto rigorosa sulle condizioni con cui vogliamo mettere in piedi usare questa macchina, sulle proprie condizioni anche della macchina stessa. Se tu me la rendi obbligatoria, allora caspita, questa macchina dovrà ben avere tutta una serie di garanzie, prima parlavamo di sicurezza o tanti altri aspetti che dovrebbero essere discussi, non dati per scontati, non dati come fossero una qualunque merce sul mercato, come un sacco di patate o una lampada da tavolo, è un oggetto che diventa molto critico. E legato a questo, ma vogliamo ragionare in maniera di robustezza e non soltanto di efficienza. L'abbiamo visto con la pandemia, abbiamo visto come catene di approvvigionamento, anche di cose banali, molto fragili, super efficienti, ma fragilissime, ci hanno per mesi impedito di avere l'alcol denaturato al supermercato o tante altre cose. Quell'esperienza lì avrebbe dovuto farci capire che l'efficienza è importante, ma di fianco all'efficienza ci vuole la robustezza, che è un principio ingegneristico nobile, importante e antico quanto l'efficienza. Ecco, da questo punto di vista, mettere così tante cose sullo smartphone e rimuovere o indebolire fino al punto che diventa impraticabile vie alternative di fare cose, transazioni bancarie, bonifico, pagamenti, interazioni con la pubblica amministrazione, eccetera, crea un problema di robustezza sistemica gigantesca, perché lo smartphone presuppone internet, internet presuppone l'elettricità. E da questo punto di vista, avere così tante cose importanti che dipendono sul fatto che funzioni, che ci sia l'elettricità e funzioni regolarmente internet e che il nostro smartphone non si rompa, non venga perduto e così via, è qualcosa di una sorprendente fragilità. È un po' come se in un palazzo mettiamo l'ascensore e poi decidessimo a un certo punto, vabbè, l'ascensore è così meglio delle scale, togliamo le scale. Nei palazzi non si può fare, per fortuna, altrimenti lo farebbero per recuperare spazio, però noi stiamo in un certo senso facendo la stessa cosa, stiamo togliendo le scale. Allora, come diceva lei prima, ci può essere la persona che per suoi motivi dice io voglio fare le scale e deve essere ancora possibile farlo. L'anziano, nel libro lo dico, gli anziani hanno dei problemi con gli schermi tattili perché la loro pelle è più secca e quindi lo schermo tattile funziona peggio. È un'esperienza che penso abbiano molte persone abbiano notato o sperimentato. E c'è anche un motivo economico, perché comunque è vero che molti ce l'hanno, ma comunque resta comunque un costo che in alcuni casi può essere un ostacolo al possesso di questo oggetto. Allora, vogliamo veramente decidere che come società vogliamo preservare delle vie alternative che rispettino il fatto che qualcuno non può, che qualcuno non vuole, e che però certe cose fondamentali si possono continuare a fare parlando con una persona, riempiendo un modulo di carta, andando a uno sportello. Queste erano delle cose che ci tenevo a mettere in evidenza all'inizio e durante tutto il libro.
Noi potremmo, penso che con lei io potrei farla parlare ore, perché appunto ci sono tantissime cose, però voglio stringere e andare su un altro paio di sfumature di questo libro, appunto, che consiglio la lettura perché apre alcune riflessioni importanti. La seconda, cioè la prima delle due, è quella del fatto che lo stiamo dicendo in varie forme, però di nuovo è forse uno dei pochi casi in cui l'utente di uno strumento diventa anche merce, lo dicevamo prima, no? Con la produzione di dati che l'utente stesso lascia attraverso l'utilizzo di questo strumento, l'utente stesso diventa merce, quindi non è più il beneficiario dello strumento in sé, ma è anche in qualche modo un fornitore di beneficio. E poi l'impatto ambientale, che è un'altra delle questioni che viene molto sottostimata per quanto riguarda lo smartphone, ma un po' tutta la telefonia cellulare, non è che passa soltanto attraverso lo smartphone stesso, e se ne parla e ci si riflette sempre troppo poco anche di questo.
Sì, sicuramente. Allora, partendo dal secondo punto, visto che l'abbiamo già citato, lo riprendiamo un attimo rapidamente sull'impatto ambientale. Allora, l'impatto ambientale dello smartphone è a più livelli. Il primo è che è un oggetto fisico. Molto spesso, parlando di digitale, le persone tendono, ma anche la comunicazione pubblica tende un po' a parlare del digitale come fosse una cosa eterea. E l'uso delle parole viene scelto proprio per suggerire questa impalpabilità. Se pensiamo soltanto all'espressione cloud computing, l'elaborazione nella nuvola, in realtà il digitale è molto fisico. È molto fisico perché comunque alla fine tutto questo mondo funziona perché ci sono cavi, perché ci sono macchine che consumano energia, che consumano acqua, macchine che per essere costruite, come accennavo prima, hanno bisogno di materie prime, non soltanto il famoso o famigerato cobalto dalle miniere del Congo, ma decine e decine e decine di altri minerali estratti in maniera più o meno impattante sull'ambiente in tutto il mondo. Quindi c'è un aspetto proprio fisico di produzione di questa merce fisica dello smartphone, che è un oggetto relativamente piccolo, però ce ne sono appunto 13 miliardi, ne abbiamo prodotti, e ogni anno un miliardo in più. E poi però soprattutto c'è tutta l'infrastruttura che sta dietro, che rende lo smartphone quello che è, nel senso che lo smartphone è il terminale utente, ma dopodiché per funzionare ha bisogno di tutta l'infrastruttura dati cellulare, e questo degli operatori di telecomunicazione, tutti i cavi sottomarini che trasportano il 99% del traffico internazionale, e poi tutte le grandi fabbriche di server dei grandi operatori soprattutto quelle dei grandi operatori del web, che sono delle gigantesche fabbriche, che dovremmo chiamarle così, sono delle fabbriche con relativamente pochi umani, ma con migliaia o decine di migliaia di macchine che servono a elaborare i dati che poi rendono così veloce, fruibile e gradevole l'utilizzo delle app sul nostro smartphone. Allora, complessivamente tutto questo mondo digitale, di cui lo smartphone è una parte, è la più visibile forse, ma dietro ha un gigantesca infrastruttura che copre tutto il mondo. Ecco, tutto questo sta ricevendo da anni attenzione. Di recente mi piace ricordare Giovanna Sissa che ha scritto un libro per il Mulino proprio su questo aspetto, però sta ricevendo ulteriore attenzione perché in questi ultimi mesi letteralmente si sta scoprendo rendere possibile questo nuovo sviluppo del digitale, che è la cosiddetta intelligenza artificiale di ultima generazione. Bisogna fare delle fabbriche dati ancora più grandi, ancora più potenti, che consumano una quantità strabiliante di energia, e quindi finalmente questo aspetto ambientale comincia a ricevere la giusta attenzione anche nei media mainstream, che tipicamente tendono a ignorare questi temi. E invece il primo tema, se me lo ricordo, scusi che nella foga mi sono concentrato,
l'utente merce, in cui l'utente, sì, appunto, certo, non è semplicemente il beneficiario di uno strumento, ma fornisce beneficio, appunto, e profitto.
Sì, un modo di concettualizzare questo tema potrebbe essere che noi, in quanto esseri viventi che abbiamo una capacità di spesa, perché questo è l'aspetto che interessa di più, non l'unico, siamo dei fornitori, siamo dei produttori di dati potenziali, nel senso che noi respirando, camminando, dormendo, facendo qualunque cosa, siamo, tutte queste cose che facciamo sono potenzialmente misurabili e trasformabili in dati, e qualcuno che li trasformasse in dati e raccogliesse questi dati potrebbe forse vederci un modo di trarne un profitto, se non adesso, magari tra 6 mesi, tra 1 anno, tra 10. Allora, se noi ci vediamo come generatori di dati potenzialmente profittevoli, allora la questione diventa: come faccio, per un ipotetico attore esterno che volesse accedere a questi dati, diventa: ma io come faccio a raccogliere questi dati sul signor Mario Rossi o sulla signora Maria Rossi, su appunto quanto cammina, quanto sale per le scale, quanto dorme, quanto, cosa compra, cosa guarda, cosa pensa? E in questo ipotetico esperimento mentale che sto iniziando a fare, potremmo immaginarci a 15 anni fa, a 20 anni fa, qualcuno che dice: beh, dobbiamo dargli un dispositivo in mano che gli stia più vicino addosso, e questo dispositivo abbia dei sensori che misuri quante più informazioni possibili su quello che fa questa persona. E ovviamente non è andata così storicamente, però retroattivamente, o non è andata solo così, forse è andata anche in parte così, però potremmo appunto dire: beh, allora diamogli una cosa attraente, divertente, colorata, che è molto utile, che di fatto è insaputa delle persone, perché uno dei punti fondamentali di questa macchina è una macchina estremamente opaca, che è insaputa delle persone, raccoglie, genera una quantità strabiliante di dati sulla persona stessa e sull'ambiente in cui si trova. Ecco, questo oggetto ipotetico, non è andata così, ripeto, storicamente, ma questo oggetto ipotetico è lo smartphone, è un oggetto che ha questa funzionalità. E badate, e aggiungo soltanto questa chiosa ulteriore, che lo smartphone è vero che è molto vicino a noi, è un palmare, come si diceva una volta, sta nella palmo di una mano, però non sta abbastanza vicino al nostro corpo, e quindi io mi spiego con questa limitazione il fatto che da molti anni si sta spingendo per avere l'orologio smart, gli occhiali smart, l'anello smart, perché hanno bisogno di stare più vicina alla nostra pelle, in maniera tale da poter cogliere dati corporei che lo smartphone da solo non riesce a cogliere. E infatti lo scenario che si sta prospettando non è tanto un abbandono dello smartphone, che mi sembra abbastanza insostituibile per il momento, ma un'aggiunta di dispositivi aggiuntivi che vanno a integrarsi con lo smartphone per raccogliere questi dati più personali, che da una parte noi siamo curiosi e vorremmo avere noi stessi, quanto dormo la notte, il mio cuore se è in buona salute oppure no, e tante altre cose. Dall'altra, chiaramente, aggiungono uno strato dedicatissimo a questa massa di informazioni che produciamo, perché sono i dati che riguardano la nostra salute e la nostra corporeità.
Allora, io appunto dobbiamo andare a concludere per più che altro perché altrimenti faccio passare tutta la serata qui ai nostri microfoni, che è un piacere, però appunto non andiamo troppo sulle lunghe perché invitiamo di nuovo la lettura di questo libro. L'argomento della tecnologia, come dicevo anche all'apertura di questa intervista, è un tema molto sensibile per Radio Onda Rossa. C'è una trasmissione che si chiama Le dita nella presa, che va in onda tutte le domeniche sera alle ore 21, che è una trasmissione di approfondimento tecnologico a cura di Avana, che invitiamo di nuovo all'ascolto. Cosa non abbiamo detto, cosa mi sono dimenticato, ecco, mettiamola così, andando a chiudere. E poi la domanda che facciamo a fine intervista a tutte le nostre o i nostri ospiti: un libro che lei ha letto o che consiglierebbe, non per forza legato a questo argomento, e che vuole consigliare appunto a chi ci ascolta.
E allora, una cosa che forse potremmo aggiungere ancora in chiusura e fare un paio di esempi relativamente al manifesto, nel senso che ho detto.
Esatto, sì, infatti non l'ho detto io, faccio pubblica ammenda. Il libro si conclude con un manifesto di trasformazione dello strumento stesso, in, se non sbaglio, 20 punti. Io volevo ricordare, anche questo l'ho dimenticato di dire, che comunque spesso e volentieri nel raccontare gli strumenti, chi sono le applicazioni, i software, via dicendo, non si racconta mai che esiste anche un mondo alternativo a quello dei grandi, della big tech, mettiamola così. Quindi esistono anche sistemi operativi alternativi, app alternative, quindi esiste chi già lavora da tempo in un sistema di free software, di open source. C'è anche lì un mondo che non abbiamo ricordato. Faccio appunto, come ho detto prima, pubblica ammenda, esiste un mondo che andrebbe spesso e volentieri più considerato, e bisognerebbe parlarne di più, di chi già lavora cercando di fornire degli strumenti che sono realmente alternativi a tutto quello che stavamo raccontando finora.
Assolutamente, sono totalmente d'accordo, infatti nel libro faccio questi riferimenti a questo, quindi si inserisce in un filone consolidato che ormai è una quarantina d'anni di utilizzo diverso del digitale, potremmo dire un altro digitale, un altro mondo digitale possibile, da questo punto di vista. E, sì, infatti nel parte conclusiva del libro, innanzitutto ricordo un'esperienza concreta di uno smartphone alternativo, che è quella del Fairphone. Fairphone è un produttore europeo che ormai più di 10 anni fa decide di offrire un telefono che è prodotto a monte in maniera rispettosa dell'ambiente, dei lavoratori e così via, per quanto è possibile fare, perché la catena di approvvigionamento è molto complessa, però almeno hanno uno sforzo esplicito fin dall'inizio di provare a fare il meglio possibile in questo senso. E dopodiché fornisce un telefono Android, è possibile installare un sistema operativo più libero. Okay. Sappiamo che Android è libero in maniera, come dire, parziale, ma è possibile effettivamente mettere dei sistemi alternativi su alcuni telefoni Android, e sicuramente sul Fairphone è possibile mettere dei sistemi operativi più liberi, e poi soprattutto è un oggetto che è progettato deliberatamente per poter essere riparato facilmente a costi contenuti dall'utente finale, che è una caratteristica che nei vecchi personal computer avevamo molto apprezzato, e che nel personal computer è diventato più complicato, ma è ancora possibile adesso, ma che negli smartphone normali è praticamente impossibile. Dobbiamo andare da un operatore e dire riparami questo, perché io non so neanche da che parte cominciare. Il Fairphone è possibile farlo. Allora, ispirato a questo esempio concreto di nicchia, ma tangibile, cioè sono sul mercato da 10 anni e si sostengono, e questo è quindi importante citarli. Nel manifesto ci sono varie richieste, partiamo forse dalla più facilmente intuibile da tutti, anzi faccio solo questa per rispetto del tempo: la batteria. No, la batteria, chi ha una certa età si ricorda benissimo che i telefoni cellulari tradizionali si poteva togliere, sostituire, cambiare, col duplice effetto di comodità per l'utente, che quindi poteva portarsi una batteria di ricambio nel caso fosse finita la batteria, ma anche di sicurezza. Tolgo la batteria e so che il telefono è davvero spento, cosa che non è nel caso dello smartphone. Questo è qualcosa che si potrebbe fare domani. E tra l'altro, ne approfitto per dirlo, è qualcosa che andrebbe fatto sistematicamente con tutti gli oggetti con batteria all'interno. Noi abbiamo una quantità, siamo circondati da oggetti con batteria, tipicamente gli ioni di litio, che ci circondano, non sostituibili o non sostituibili facilmente. Questo è un problema ambientale catastrofico che si potrebbe risolvere facilmente, e a quanto pare in Europa, almeno nell'Unione Europea, parrebbe, uso il condizionale appositamente, parrebbe che prossimamente, nei prossimi anni, i telefoni di smartphone abbiano di nuovo una batteria sostituibile. Adesso potrei fare vari esempi, ma mi limito a questo. Per il libro, allora, io mentre lavoravo il mio libro, mi sono imbattuto nel libro di Kate Crawford, di Atlas of AI, tradotto in italiano come Né intelligente né artificiale. Lei è una sociologa che lavora a Microsoft, artista, insomma una persona multiforme che abbiamo avuto anche piacere di conoscere, e effettivamente ci sono delle somiglianze, delle analogie, quindi qualcuno che fosse magari legge il mio libro ed è incuriosito da questo approccio ad analizzare un problema tecnico come lo smartphone e volesse leggere un libro, come dire, in qualche modo simile sull'intelligenza artificiale, penso che il libro di Kate Crawford pubblicato dal Mulino, Né intelligente né artificiale, penso che si divertirebbe molto a leggerlo.
Sì, allora è un libro che tra l'altro noi abbiamo segnato per le prossime puntate che vorremmo dedicare alla tecnologia, questo qua che l'hai appena citato. Ricordo che Giovanna Sista è ospite anche lei questo giovedì nella trasmissione, questa trasmissione che abbiamo confezionato con il suo libro che ha citato poc'anzi, perché anche lei ha portato una serie di considerazioni e di analisi molto interessanti, appunto, che andavano affrontate. Anzi, ben venga che ultimamente c'è tutta una produzione riguardo il tema della tecnologia che va oltre, che va dall'intelligenza artificiale, ma anche a come è cambiata internet stessa, a come si è trasformata in questi ultimi anni, tutti dei temi che spesso e volentieri introiettiamo senza uno straccio di riflessione, di analisi, semplicemente perché è accaduto, è successo e nessuno si chiede perché siamo arrivati a questo punto, fondamentalmente. Certo. E quindi io la vado a ringraziare. Ricordiamo Juan Carlos De Martin, Contro lo smartphone, uscito per ADD Editore, che ringraziamo anch'esso per averci fornito il suo contatto, e soprattutto perché a livello, non soltanto a livello di romanzi ma anche di saggistica, stanno pubblicando delle cose molto molto interessanti. Grazie ancora della disponibilità, del tempo speso. È stato
grazie
un gran piacere.
Grazie molto, a presto.
Eccoci qui, tornate in voce, scandalosamente le 21:51, ci siamo un po' allungate, e questi sono sempre ovviamente gli 87.9 di Radio Onda Rossa, e questa è Tabula Rasa in chiusura. Il giovedì ci risentiamo giovedì prossimo, però prima di salutarvi ricordiamo di che libri abbiamo parlato questo giovedì dedicato alla saggistica e alla tecnologia. Abbiamo parlato con gli autori e le autrici dei libri, iniziando con Giovanna Sissa, Le emissioni segrete, l'impatto ambientale dell'universo digitale, un libro edito dal Mulino nel 2024, quindi di recentissima pubblicazione. Poi abbiamo parlato con Stefano Borroni Barale del suo L'intelligenza inesistente, un approccio conviviale all'intelligenza artificiale, pubblicato per Altra Economia nel 2023. Abbiamo concluso con Juan Carlos De Martin, Contro lo smartphone, ad editore 2023. Vi salutiamo e ci riascoltiamo giovedì prossimo.
Divento vecchio e noioso, pietoso e ridicolo. Vorrei gettarmi nel vuoto e finire distrutto, un rutto e una lacrima. Ma ora sono felice, sono tanto allegro. Sono contento e i miei giorni ridono con me. In silenzio affogare in mare o in un'idea. E poi al supermercato ho preso un litro di vino, una penna.